Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto, durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo alla quinta tappa del nostro percorso di Quaresima, percorso che non è finalizzato alla sofferenza, alla fatica, al cercare qualche gesto particolare, è finalizzato alla preparazione della gioia pasquale. Noi spesso ci concentriamo su cosa dobbiamo fare, chissà se abbiamo fatto una buona Quaresima. Abbiamo fatto una buona Quaresima se davvero ci prepariamo a gioire per la Pasqua. Abbiamo sentito ancora nella prima lettura, come le quattro domeniche che hanno preceduto, una parte importante della storia della salvezza. E inizia con una particella, ecco, come dire, è un'allusione ad un intervento di Dio, un intervento finale che è risolutivo, ecco, verranno giorni, dice il Signore, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda, perché i due regni erano divisi, concluderò un'alleanza nuova. Diversa da quella che era stata conclusa quando erano usciti dal paese d'Egitto. Il Signore aveva dato loro la legge. Diversa ancora da quella di Noè, che era riuscito a sopravvivere al diluvio universale. Tutte alleanze che erano esterne all'uomo e che puntualmente il popolo tradiva in qualche modo. Ecco che Dio interviene per un'alleanza nuova, non sostitutiva, ma che porta a compimento questa alleanza, questo patto, che diventa, diciamo, quasi unilaterale, un patto che non sarà più spezzabile, perché sarà fatto addirittura nel sangue del suo Figlio Gesù Cristo. Lo capiremo dopo, queste sono solamente le profezie, la profezia di Geremia che ci porta. Poi, con la figura di Gesù, ecco che gli evangelisti e i profeti intravedono la completezza, la realizzazione di questa profezia. È un'alleanza che concluderò con la casa di Israele, evidentemente storicamente, e il popolo eletto, ma questa profezia va oltre la storia. Questo Israele è il nuovo Israele, tutte le persone che hanno fede, e poi lo vedremo nel Vangelo, che c'è questa apertura non solo al popolo di Israele, al popolo scelto dal Signore, che non era popolo esclusivo, ma era stato scelto perché diventasse sacramento, annunciatore di questa buona notizia che è per tutti. Guai a chi si sente dentro ed esclude gli altri. È per tutti. Anzi, il Signore quasi è un po' parziale quando parla, perché dice, attenzione, io sono venuto per i peccatori, non per i giusti, o perlomeno per chi si crede giusto e disprezza gli altri. Qual è questa nuova alleanza? Un'alleanza che non sarà più scritta, non sarà più legge, non sarà più norma. Del resto le tavole della legge erano state spezzate, perché erano state invalidate dal comportamento idolatrico di Israele. Quante volte anche noi ci allontaniamo. Però fortunatamente c'è questa alleanza nuova che il Signore addirittura scrive nel cuore dell'uomo. Per noi il cuore attualmente è la sede dell'affetto. Per gli israeliti il cuore invece era il centro della persona, quindi non solo dell'affetto, ma dei pensieri, di tutto, della psiche. Il cuore, il centro di tutto, che riassumeva un pochino tutta l'essenza della persona. Porrò la mia legge dentro di loro. Faranno un tutt'uno. Noi qualche volta l'abbiamo chiamata coscienza, ma forse è molto di più della coscienza. È la legge di Dio, l'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori. Questa è la legge che il Signore scrive dentro il nostro cuore. E solo allora Dio sarà il loro Dio, il nostro Dio. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore? Anche questa sembra una cosa strana. Ma perché l'abbiamo dentro? Siamo chiamati a farne esperienza. E quindi non c'è più bisogno di fare chissà quali trattati. Si tratta di diventare testimoni di questo amore che il Signore ha posto nella nostra esistenza. E l'esperienza che questo è vero è nella conclusione di questo brano, dice oracolo del Signore, poiché io perdonerò le loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Non è che il Signore ci perdonerà se ci siamo convertiti, no, il Signore ci perdona. Poi effetto di questo perdono potrà essere la conversione, perché qualche volta noi sbagliamo i termini, no? Dobbiamo convertirci perché il Signore ci dona la grazia, come se fossimo noi, come se fosse opera nostra la conversione. Ma noi siamo poveri, piccoli. È l'amore di Dio che ci viene dato gratuitamente, e qui dobbiamo imparare a gioire, che ci dà la possibilità di rinascere, di avere una felicità che riesce a far fronte, non in maniera ingenua, evidentemente, anche alle fatiche e alle sofferenze della vita. Perché Dio è con noi. I farisei, vedete, erano brave persone dal punto di vista legale, però non avevano capito bene il messaggio di Dio, tantomeno quello di Gesù che sempre fraintendono. Erano convinti, e insegnavano questo alla gente, che chi è ammalato, cioè chi è nel peccato, non deve cercare Dio, perché Dio se ne sta lontano dal peccatore, perché è impuro. Gesù invece viene a ribaltare questa idea. No, io sono venuto come medico. E il medico da chi va? Dai malati. Anzi, è il malato che, sentendosi malato, ha bisogno del medico. E allora se ci troviamo nel peccato, non dobbiamo macerarci, dire smettere di pregare. È proprio il momento in cui ho desiderio di incontrare il Signore, che cambia la mia vita. Ho bisogno di incontrare il crocifisso, ma non quello di legno o di plastica, ma questo Dio che offre la sua vita per me. Anche noi ogni tanto ci facciamo delle sovrastrutture che ci fanno soffrire, che non ci portano al cuore vero del messaggio di Gesù. È ora di convertirsi. Convertirsi non significa fare chissà quali penitenze. Convertirsi significa piano piano scoprire dentro di sé e adottare come proprio il punto di vista di Dio, che è amore. Forse la difficoltà è che è amore incondizionato, che ama tutti, i brutti, i cattivi, gli stranieri, quelli sporchi, quelli antipatici, i ladri, le prostitute. Io semmai faccio fatica, però sono chiamato a camminare su questo solco, se voglio davvero avere la felicità piena, sentirmi in comunione con Cristo, quel Cristo che sceglie di morire sulla croce come infame. Allora dove cerchiamo? C'è una bellissima frase di questo Vangelo che potrebbe essere un po' il cuore di questa giornata. Signore, vogliamo vedere Gesù. E glielo dicono non gli israeliti che avevano le scritture, queste profezie di Geremia che a noi sembrano così chiare, no? Anche a loro forse erano chiare, ma non avevano colto il significato. E i greci, questi qui che sono lontani, invece lo colgono. Vogliamo vedere Gesù. Ma non il Gesù che ci immaginiamo nella nostra testa o che serve a tappare i nostri buchi. Gesù è colui che va sulla croce. È là dove ci sono gli infami, che ci piaccia o che non ci piaccia, può anche non piacerci. Gesù ci lascia liberi. Però il problema è nostro, non è suo. Lui è stato molto chiaro. Là, in mezzo ai malfattori. Addirittura quei due posti richiesti dagli apostoli, Andrea e suo fratello Giacomo, lui aveva annunciato che doveva andare a Gerusalemme a morire, e a seconda della versione dei Vangeli, sono loro oppure la madre, che chiedono a Gesù una cosa. E lui dice, bene, cosa volete? Che siedano uno alla destra e uno alla sinistra del tuo regno. Un regno che presumevano fosse di gloria, di onori, di ricchezze. E lui dice, quel posto è già occupato, ci ha già pensato il Padre mio. E lo vedremo nel momento in cui Cristo sale sulla croce, si svela che è il re, Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei. E chi ha per corte? Due malfattori. Il quale uno di questi, l'altro non si dice niente, forse sarà entrato anche lui, speriamo. La promessa era anche per lui. Però di uno siamo sicuri, Gesù gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Il primo che entra è un malfattore, non è un giusto. Ma è un malfattore che accetta di essere giusto non per le sue opere, perché accetta che Cristo lo faccia giusto. E questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Vogliamo vedere Gesù. Cristo, mostrati, ma per quello che sei. E lo chiedono evidentemente a due apostoli, i quali hanno un nome greco, non vanno dai giudei, hanno paura di essere incompresi. Loro erano più liberi, erano pagani, erano considerati estranei alla salvezza. E Filippo e Andrea vanno da Gesù. E Gesù sembra non rispondere a questa domanda. Non dice, eccomi qua, dite che vadano a fare questo. Dice una cosa importante. È venuta l'ora. Nel Vangelo di Giovanni è una chiave di lettura importantissima. È venuta l'ora. L'ora è quella in cui si compie la missione di Gesù. È venuta l'ora, cioè sta per arrivare, sta per compiersi. E l'ora sarà quando verrà crocifisso e morirà. Questa è la missione di Gesù. In verità vi dico, ecco dice, se volete incontrarmi, guardate al crocifisso, ma adottate questo tipo di logica, se volete essere miei discepoli. E qui fa un esempio molto semplice, capibile da tutti, un esempio tratto dall'agricoltura, anche qui siamo in posti in zone agricole. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Il succo dell'essere cristiano significa accorgerti del dono che Dio ti ha fatto, la vita, l'amore, e tu devi non immagazzinarlo per te, perché poi si perde, ma è una moneta che tu devi spendere, devi spaccarti per gli altri. Solo allora potrai diventare anche tu cibo per la tua vita e cibo per la vita degli altri. Ricordati che tu sei come Cristo e seme spaccato che nutre la nostra vita, la offre, è come uno scrigno che si apre e dà questo umore, questa vita a noi attraverso la crocifissione, proprio questo atto cruento. A noi forse non chiederà di andare in croce, ma ci chiede di, nella vita, di dare comunque questo dono, di trafficarlo, di darlo agli altri, come il chicco lo fa. Altrimenti il chicco viene assorbito dalla terra e diventa niente. Diventa niente. Chi chi ama, e poi dice delle parole molto dure, chi ama la propria vita la perde. Cioè chi ama, chi è avaro, chi trattiene, muore, si perde. Chi invece odia la sua vita, non si tratta di odiare nel senso di disprezzare, ma di scelta. Quindi chi accetta di perdere la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. In altri passi, sia del Vangelo che nelle lettere di Paolo, scopriamo che questa vita eterna non è un premio che ci aspetta nel futuro, ci viene donata qui adesso. E l'abbiamo tutte le volte che noi amiamo, tutte le volte che diventiamo cibo per gli altri, tutte le volte che noi spacchiamo la nostra vita per gli altri. E non ci preserverà dalla morte fisica. Del resto anche Gesù fa questa preghiera, eh? L'anima mia è turbata, probabilmente era nell'orto degli ulivi, Giovanni la colloca un po' prima, questa cosa qui. Gesù che umanamente è angosciato, ha paura della morte. Gesù non era un superuomo, anche se era Dio, ha paura di morire. Però intuisce che è nel fare la volontà del Signore che si ha una vita qualitativamente diversa. Non solo quantitativa, ma qualitativamente diversa. Ed è talmente qualitativamente diversa che è una vita eterna. Chi ama fa esperienza di Dio. Chi fa l'esperienza di Dio non farà esperienza della morte. Ci è stato promesso. Certamente, ripeto, non della morte fisica, ma della morte eterna. Quella che ti porta a dissolverti. Perché anche il chicco muore, ma diventa nuova pianta, diventa frutto. Questa è la nostra vita, eh? Padre, salvami da quest'ora. Certo che sono tentato, è stata l'ultima tentazione di Gesù. Vieni giù dalla croce, tu che sei figlio di Dio, facci vedere. Esercita il tuo potere, la tua potenza. Ma il miracolo è che è rimasto attaccato alla croce, perché ha voluto dare la sua vita a noi, l'ha voluta perdere per noi. Questo è il miracolo. E noi possiamo farne esperienza. E poi chiede di essere glorificato. La glorificazione certamente è quella della croce. Abbiamo letto qualche domenica fa l'episodio della trasfigurazione, in cui Gesù anticipa e mostra agli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, là sul monte, che la morte non è per la dissoluzione, ma per la gloria. Per la gloria. E qui c'è Dio, la voce, che conferma questa cosa, e la voce dal cielo che dice: l'ho glorificato e lo glorificherò. E poi una promessa anche, eh? Io quando sarò innalzato, non sta parlando dell'ascensione, eh? Sta parlando della crocifissione da terra, come quel serpente di cui si parlava domenica scorsa nel discorso tra Nicodemo e Gesù, eh? Io come il serpente sono diventato maledizione per far sì che la tua vita diventi speciale, che la tua vita non abbia fine. Io mi sono caricato di queste cose qui, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Noi cristiani qualche volta, come del resto anche gli apostoli, abbiamo un po' un rigetto di un Messia che non è potente, un Messia che ha fallito. Gesù ha fallito, ha predicato, ma sostanzialmente l'hanno fatto fuori. E lui se ne accorge del suo fallimento. Fallimento umano. Anche Gesù ha fallito dal punto di vista umano. Ma capisce che l'unica chance è quella di giocarsi tutto. E accetta, non subisce, accetta di andare incontro alla morte. Quel tipo di morte. Per questo Dio lo ha risuscitato, dice Paolo. Perché è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra gioia, questa è la nostra salvezza. La lettera agli Ebrei è molto esplicita. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime. Ha sofferto veramente. Non è che è andato incontro alla morte dicendo: tanto, fra 3 giorni risuscito. ha patito, ha sofferto come ciascuno di noi può soffrire, ha fatto questa esperienza umana totalizzante, a colui che poteva salvarlo da morte. Dio Padre, salvami dalla morte, e lo dirà sulla croce anche, nell'orto degli ulivi, passi da me questo calice. Però anche qui Gesù non si lascia vincere dalla paura, riesce ad andare oltre e si affida. Per questo suo pieno abbandono venne esaudito. E anche qui dice, ma come è possibile che l'autore della lettera agli ebrei dice che è stato esaudito se è morto? Forse perché parlava di una morte diversa, quella eterna. È stato esaudito, Dio l'ha risuscitato. Dio l'ha confermato nella piena vita, anzi, il suo gesto ha spezzato la morte e ha comunicato a noi questa vita che vi dicevo prima. Imparò dalla sofferenza, una sofferenza che non va cercata, una sofferenza che non bisogna augurarci di vivere, ma che ci raggiunge. Perché? Perché diventiamo vecchi, perché ci ammaliamo, perché perdiamo gli affetti, perché ci capitano tante cose nella vita. E allora è la fine? Dobbiamo arrenderci? Oppure anche per noi, nonostante la paura della morte, della sofferenza, del perdere le persone care, possiamo come Gesù andare oltre ed entrare in una prospettiva nuova? Ecco, io penso che più che una spiegazione queste letture debbano lasciarci questo interrogativo. Vogliamo veramente vedere Gesù? Lasciamo che questa parola di Dio risuoni dentro la nostra vita e lì troveremo la risposta. Pace e bene.